San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 19ª puntata. Del cimitero di Niepokalanov. Interpellato dal superiore di Niepokalanov intorno alla grandezza dell'area che avrebbe dovuto occupare il cimitero in costruzione, siamo nel 1932, il padre Massimiliano rispose: «Non sia troppo grande, perché prevedo che le ossa dei frati saranno disperse in tutto il mondo». Intanto Niepokalanov doveva avere anche il suo piccolo cimitero, perché già l'ombra di un boschetto, qual era il cimitero del piccolo villaggio, custodiva gelosamente la tomba di un grande cavaliere, caduto precocemente sulla breccia, la tomba del padre Alfonso Maria Kolbe. Già ripetute volte si è accennato al padre Alfonso. Non sarà tuttavia inopportuno soffermarsi ancora brevemente sulla sua eletta figura, prima di allontanarci da Niepokalanov. Egli fu il primo superiore e padre della città di Maria, dopo il fondatore. Fu costituito in tale ufficio quando nel 1930 il padre Massimiliano partiva da Niepokalanov alla volta dell'Estremo Oriente. Ma purtroppo dobbiamo dire che egli non vi fu che di passaggio, perché alla distanza appena di un anno, colpito da broncopolmonite, placidamente passava dalla Niepokalanov terrena a quella celeste, il 3 dicembre 1930, durante la novena in preparazione alla festa della sua candida signora, l'Immacolata. Si narra che San Massimiliano, partente, ne presentisse la morte. Entrato infatti nella cella del fratello per l'ultimo saluto, lo trovò che riposava. Non volle destarlo, volle soltanto baciarlo leggermente in fronte, limitandosi poi nell'allontanarsi ad esclamare con accento commosso: «Dormi, fratello mio. Mai ci fu sonno più meritato nel servizio dell'Immacolata. Addio. Chissà se in terra ci rivedremo mai più». Il più bel ritratto morale del padre Alfonso è l'elogio funebre improvvisato da un giornalista rappresentante della stampa polacca ai suoi funerali. Lo riportiamo così come fu stenografato nella singolarità del suo stile. «Reverendo padre redattore, non vivi più ormai. Tu dormi nel sonno eterno, riposi col tuo corpo, ma il tuo spirito vive ed è tra noi. E perché queste migliaia di persone sono qui convenute e si raccolgono attorno alla salma di questo frate? Certo, qualche mistero, qualche cosa di incomprensibile qui si nasconde e si eleva sopra questa tomba. Odi tu questi singhiozzi, questi lamenti, questi pianti? Reverendo padre redattore, queste sono lacrime di dolore, ma sono ancora lacrime di gratitudine. Ecco il povero fraticello, il reverendo padre Alfonso, che con l'aiuto dei suoi confratelli, quasi senza mezzi materiali, incominciò un'opera gravosa e molto difficile, stampando il Cavaliere dell'Immacolata. Amaro e doloroso è questo momento per la stampa e per la redazione. Questo momento nel quale è necessario mendicare anche un solo centesimo per la tipografia. Ma tu ormai hai trovato sollievo, perché una forte fede nell'aiuto della Regina dei Cieli ha risanato le sue finanze ognor più abbondantemente. La tiratura della rivista crebbe sempre più aumentò, sempre più si rafforzò. Ed ecco il miracolo. Avvenimento non mai udito nella storia del giornalismo della nostra nazione. La tiratura del Cavaliere conta 350.000 esemplari. Dicembre 1930. È questo il primato delle riviste tra noi, del quale nessun'altra tipografia si può gloriare. Quale? Il Cavaliere dell'Immacolata. Sì, esso. Questo piccolo fascicolo dalla copertina azzurra marcia in prima linea nella stampa nostrana. E chi è stato il suo capo? Eccolo, è stato un povero fraticello il cui appartamento di redattore consisteva in una povera e semplicissima cella. Egli che, vestito d'un abito francescano, scolorito e rattoppato, durò sempre nel lavoro e nella preghiera rivolta alla Gran Madre di Dio. Egli che educò schiere di giovani per il Dio. Questo miracolo compie l'Immacolata con la forza e con la potenza della sua grazia, diffondendo la rivista che corre già per il mondo in centinaia di migliaia di copie. E come una volta San Francesco di Assisi parlò agli uccelli, così oggi questi piccoli fascicoli de Il Cavaliere, come piccoli uccelli, volano fino nell'intimo delle anime e irradiano serenità in non pochi cuori in dolore. Tu sei colui, o reverendo padre redattore, che dimentico di te stesso e solo fidente nell'aiuto dell'Immacolata, hai compiuto questa opera. Io ti saluto come un legionario e come redattore. Io ti saluto, o Cavaliere di Maria. Io ti saluto per l'opera da te intrapresa. Io ti saluto, o Cavaliere dell'Immacolata. La morte di padre Alfonso aprì un vuoto incalcolabile in Gnepo Kalanov. Egli può ben dirsi il padre della mistica città, poiché fu lui, fedele interprete ed esecutore della volontà del fondatore e fratello, a mantenere nella francescana città quell'austerità di vita che ne era il contrassegno più luminoso ed edificante. Il suo testamento spirituale non riflette che questa sollecita cura per la più esatta osservanza religiosa nella città di Maria. Conservate in futuro lo spirito della povertà francescana in Gnepo Kalanov. Questo luttuoso avvenimento non servì che a far sempre meglio rifulgere la fede del padre Massimiliano. Ci resta fra le lettere quella diretta alla madre dopo l'annunzio della morte del padre Alfonso. È scritta dal Giappone, dove il funebre annunzio giunse telegraficamente il 7 dicembre, vigilia della festa dell'Immacolata. Ho celebrato la messa in suffragio di padre Alfonso, in colore bianco, perché festa dell'Immacolata Concezione. Certamente era già in cielo. L'Immacolata se l'è preso per sé durante la sua novena. Lo si può soltanto invidiare. Per l'Immacolata ha vissuto, ha sofferto, ha lavorato, si è immolato. Ed ella l'ha chiamato a sé durante la sua novena. Anche noi seguiremo lui, perché viviamo soltanto per andare in cielo. Ora padre Alfonso non sarà inoperoso. Adesso lavorerà meglio e di più, perché può fare di più e meglio. E senza dubbio avrà più cura adesso di diffondere la gloria dell'Immacolata di quando era in terra. Anche riguardo a Francesco, il fratello primogenito, già religioso e poi arruolatosi nell'esercito polacco, potrà con maggiore efficacia dare la sua mano. Bugenzaino sono, 1930-1933. Ebbene che il Cavaliere sia stampato nelle lingue inglese, francese e spagnola, perché la lingua inglese è conosciuta dalla metà del mondo. Fin anche i negri stampano e leggono l'inglese. Il francese è ugualmente conosciuto e la lingua spagnola è nota a tutta l'America Latina. Così, nel febbraio del 1931, il padre Massimiliano scriveva dal Giappone alla Niepokalanów polacca, dove l'attività editoriale raggiungeva ogni giorno mete insperate. Ma l'Asia, con i suoi molti milioni di abitanti, avvolti nelle tenebre del paganesimo, poteva essere esclusa dall'apostolato mariano della milizia? Per questa parte di mondo, oggetto delle mire del padre Massimiliano, e diciamolo pure, delle sue particolari predilezioni, sorgerà la seconda città dell'Immacolata, la quale richiederà l'opera diretta e personale dello stesso fondatore. Non si vuol negare che l'impresa sarebbe potuta ugualmente riuscire anche se il padre Massimiliano l'avesse diretta dalla Polonia. Ma il prodigioso, o almeno tutto quanto vi è di straordinario nella fondazione di questa seconda città mariana, esigeva un apostolo cui non difettasse, per la sua santità, la protezione visibile dell'Immacolata. Certe opere possono essere realizzate soltanto da colui che sotto l'impulso di un ardente amore e di uno zelo irresistibile le ha ideate. Eccoci pertanto ad un'altra tappa della vita operosa del nostro apostolo, la fondazione della seconda città dell'Immacolata in Giappone. I preliminari. Già dal tempo della sua dimora romana nel collegio serafico di San Teodoro, padre Massimiliano carezzò ideali di vita missionaria in mezzo ai pagani dell'estremo oriente. Fin da allora avvicinava volentieri i seminaristi di colore nei rispettivi collegi missionari di Roma, per attingere notizie intorno alle condizioni religiose di questi paesi, agli usi e costumi di quelle popolazioni. Negli anni 1924-1930, sotto il pontificato di Pio XI, il Papa delle Missioni, anche l'Ordine dei Frati Minori Conventuali incrementò il suo apostolato missionario. Con vigorosi appelli, il superiore generale invitò specialmente i giovani sacerdoti a recarsi liberamente, secondo lo spirito della regola francescana, in terra di missioni. Padre Massimiliano non solo rispose con lo slancio di un sacerdote novello, ma nemmeno rinviò di pur breve tempo la decisione di mettersi a disposizione dei superiori, disposto ad andare ovunque l'obbedienza lo avesse destinato. È commovente leggere in proposito la testimonianza del superiore generale del tempo, padre Alfonso Orlini, 1924-30. Ha accolto il programma missionario dell'ordine inserendovi le idealità mariane. Lui, proprio lui, interamente occupato nella realizzazione di un'opera grandiosa, qual era Niepokalanów, prima che questa fosse compiuta e che cominciasse l'apostolato della stampa col ritmo auspicato e poi raggiunto, proprio padre Massimiliano è tra i primi a rispondere all'appello missionario. In lui nessun attaccamento personale a quella che era la sua opera, frutto di tanti sacrifici ed umiliazioni. Non stimandosi affatto necessario al felice adempimento di essa, anzi lieto che altri ne raccogliessero i frutti, chiede al superiore generale di venire a Roma per esporre il suo desiderio di creare una nuova Nepo Calanuf in mezzo ai pagani. La richiesta è accolta favorevolmente dal medesimo padre generale, che nel 1927 caldeggiò la fondazione della città dell'Immacolata in Polonia. Il permesso è concesso. Il 17 gennaio 1930, concordate col superiore provinciale le eventuali modalità giuridiche della nuova fondazione, che come si vedrà rimarrà sotto la giurisdizione immediata della provincia polacca, padre Massimiliano venne a Roma. Il 18 gennaio lo troviamo già a Orvieto, ove presso il monastero di San Bernardino delle monache Clarisse dell'Ordine celebrò la Santa Messa e certamente raccomandò alle preghiere delle buone monache il grande affare della sua fondazione. La sera del 18 gennaio è già a Roma. La sua dimora nella città eterna è di appena 4 giorni. Il 23 gennaio si sa che partì per Padova, ove trovavasi il superiore generale dell'ordine. Tuttavia i 4 giorni a Roma non furono inutili. Anzitutto, come già la fondazione della Milizia dell'Immacolata e il suo sacerdozio presero le mosse dall'altare del miracolo della Basilica di Sant'Andrea delle Fratte, così pure il suo nuovo apostolato missionario. Le cronache registrano che il 20 gennaio, anniversario del miracolo e della conversione del Ratisbon, padre Massimiliano celebrò allo stesso altare della sua prima messa. Poi prese rapidi contatti sia col padre vicario dell'ordine, in quel periodo padre Francesco Saverio D'Ambrosio, quindi con alcuni alunni del Collegio de Propaganda Fide, con il segretario delle missioni presso la Curia Generale dei Padri Gesuiti e anche con la stessa Sacra Congregazione de Propaganda Fide. L'esposizione del suo programma di apostolato mariano in mezzo ai pagani non solo fu approvato dal vicario generale dell'ordine, ma suscitò consensi e plausi da parte dei dirigenti della Congregazione di Propaganda Fide. Però la fondazione di padre Massimiliano, dato il suo carattere mariano ed il programma di apostolato sociale della stampa, non poteva aver per meta una regione pagana impervia. Era necessario un centro di comunicazione, indubbiamente già con qualche aliquota di cattolici, e perciò stesso già soggetto alla giurisdizione di un vescovo locale. Per la qualcosa fu impossibile determinare da Roma la località della fondazione, e conseguentemente padre Massimiliano non poté ricevere all'atto della partenza i permessi e beneplaciti apostolici soliti a concedersi agli altri nuovi missionari. Tra la congregazione di Propaganda Fide e i superiori romani dell'ordine fu stabilito che padre Massimiliano sarebbe partito per la ricerca della località idonea alla sua opera ed in seguito, subordinatamente all'approvazione e al consenso del vescovo locale, avrebbe ricevuto i documenti ecclesiastici necessari per la nuova fondazione. Padre Massimiliano giunse a Padova la sera del 23 gennaio, ma il superiore generale era partito per Roma al mattino. Dopo una sosta di 2 giorni, il 25, si mise nuovamente in treno per Roma, ove il superiore generale, dopo il primo colloquio, approvò i programmi di padre Massimiliano, rimettendo ogni decisione dopo più matura riflessione. In successivi incontri il superiore generale prese a considerare la questione finanziaria dell'opera e non esitò a confidare candidamente a padre Massimiliano che la cassa era vuota. Per di più, l'apertura di altra missione in Africa ed altre ingenti spese nell'interesse dell'ordine non permettevano di assicurare il finanziamento della nuova impresa, che avrebbe richiesto mezzi di una certa entità. Ma padre Massimiliano non era venuto a Roma per chiedere denaro. Dal superiore generale, successore di San Francesco, attendeva solo il comando per obbedienza di partire. Al resto aveva già pensato e provveduto francescanamente. In che cosa consisteva il pensato e il provveduto? Materialmente ben poca cosa. Il biglietto di viaggio per lui e i primi quattro fratelli sarà pagato da un benefattore tramite il padre provinciale. Una valigia per ciascuno conterà le poche robe personali. Ma il vero necessario, pensato e provveduto, era di ben altra natura. Un vivissimo spirito di fede ed una indefettibile confidenza nell'assistenza dell'Immacolata. L'Immacolata provvederà. Questa esclamazione il padre generale aveva udito dalle labbra di padre Colbe nel capitolo provinciale del 1927, quando si trattò di affrontare le spese per la costruzione della prima città dell'Immacolata. Alla distanza di 3 anni aveva toccato con mano quale fiume di provvidenza significasse quella frase. Con le lacrime agli occhi allora il padre generale ripeté anch'egli: «L'Immacolata provvederà». «Ebbene», poi aggiunse, «passate fra qualche giorno e riceverete l'obbedienza che accompagnerò con una lettera di presentazione per il vescovo che si degnerà accogliere nel suo territorio la nuova Niepokalanov». Avete ascoltato San Massimiliano Maria Colbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 19ª puntata.